compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla posta, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Tornati all'ascolto di radiazione.info anche questo mercoledì 18 gennaio 2017. Come ogni mercoledì notte, l'appuntamento con la nostra memoria storica, la nostra memoria di resistenza.
Esatto.
Con memoria resistente, appunto. Ai microfoni potete sentire la mia voce e quella della nostra memoria umana, Lucky, che è arrivata in fretta e furia, ma comunque puntuale per cominciare. Quindi cominciamo un po' dove ci eravamo lasciati.
Esatto, stiamo leggendo appunto il libro di Mario Tognato, 20 mesi, l'inverno, un inverno di 20 mesi, appunto tratto dalla testimonianza di questo alpino, ufficiale degli alpini, che abbiamo narrato la sua vicenda dal 25 luglio all'8 settembre, lo sbandamento che c'è stato in tanti reparti che non sapevano cosa fare, abbiamo sentito che attendevano, cioè è crollato, è sfatato il mito dell'esercito, il mito delle stellette, quando si sono visti che i loro stessi ufficiali superiori, gente a cui avrebbero votati a loro, diciamo, questi sottufficiali, ufficiali e truppa, si sono visti il deserto attorno. Tutti quanti hanno preso quella frase che vorrei prendere dal film Tutti a casa, che è veramente la frase più giusta, che disse: ognuno si salvi come può e tutti a casa. Sappiamo che purtroppo per tanti purtroppo non fu così, perché vennero catturati dentro le caserme, come abbiamo sentito le testimonianze di Nuto Revelli, quando bastarono due tedeschi con una sidecar a catturare e consegnare un'intera caserma. Questo è stato grazie purtroppo anche e soprattutto agli ufficiali attendisti, che non sapevano cosa fare, invece di fare la cosa più logica di tutte, cioè tagliare la corda, imboscare le armi, come fece Revelli per esempio, e
ma
come
sì,
tanti altri.
Quelli alla fine ci hanno sempre avuto poca considerazione delle vite che si spendevano
esatto,
all'interno delle loro quasi partite scacchistiche, se vogliamo dire così. Non è un termine che a riguardo di chi è morto in campo di battaglia e chi non doveva essere lì, ma più che altro perché proprio così le consideravano. Tra l'altro, visto che stiamo parlando di fascismo e antifascismo come ogni mercoledì,
vedo che hai qualcosa lì.
Sì, rilancio un tweet della sezione modenese dell'USI AIT. L'USI è appunto il sindacato
anarchico.
Esatto. In vista dell'apertura a Modena della sede neofascista Terra dei Padri, prevista il 14 gennaio a Modena, in via Niccolò Biondo, invita, vabbè, allora quindi è già passata, ci arriva oggi ma un po' in ritardo, comunque rilanciamo, appunto sono state lanciate varie iniziative dall'USI e comunque ribadiscono che saranno sempre attenti e pronti a non lasciare nessuno spazio ai fascisti, cosa che teoricamente dovrebbero fare anche le istituzioni, visto che l'antifascismo è comunque, no, non è più un reato perché l'hanno depenalizzato, ma comunque dovrebbe essere teoricamente uno dei valori fondanti della Costituzione su cui si basa su questo Stato.
Sì, esatto, appunto, la Costituzione che si basa appunto sul sangue versato da tanti compagni, tanti giovani, tante vittime inermi anche, perché purtroppo sappiamo ben che le stragi, quelle che magari un pan si dimentica sempre di annoverare nei suoi libri, per esempio, quando scrive quella montagna di infamie sulla Resistenza, difatti
non fa adesso finta di dimenticarsi.
Comunque adesso noi proseguiremo appunto con la storia di Mario, che si trova a scappare via appunto dalla Val d'Aosta, dove si trova a distanza, e riesce a giungere a casa. Infatti questo è anche un mese di gennaio, che quindi vogliamo ricordare che in questi giorni, nel 1943, si stava consumando la tragedia dell'armata italiana in Russia, quella armata tanto pomposamente inviata dal borghesuccio di Predappio a fermare le orde rosse o bolscieviche, come voleva dire.
Preparato,
di solito,
visto che stiamo parlando adesso proprio nella lettura della settimana scorsa e anche in quella che immagino andremo a leggere adesso, proprio della sconfitta, del crollo dell'esercito nazista e di riflesso anche di quello fascista,
assolutamente,
che fino a quel momento lì era considerato anche un esercito infallibile, ovviamente non quello italiano, perché se non ci fossero stati anche lì i tedeschi,
sì,
pochi successi avrebbe riportato il patrio esercito nei campi di battaglia.
Sì, esatto,
però un esercito come quello tedesco, che fino a quel momento sembrava inarrestabile, subì la prima grande sostanziosa,
sì,
sconfitta. Che sì, non si trattò soltanto della sconfitta di una battaglia, perché poi erano incise giorni, anche pesantemente,
esatto, erano i giorni di Stalingrado ed erano i giorni dell'attacco per togliere l'assedio a Leningrado, che iniziò appunto nei giorni di gennaio con la maestosità dell'internazionale trasmesso dagli autoparlanti sulla linea sovietica della Neva, che dette un brusco risveglio alle truppe naziste, perché iniziò veramente un uragano di fuoco addosso di loro e li fecero retrocedere di buoni e buoni chilometri. Quindi,
e infatti io furbescamente, diciamo, sapendo che lì saremmo andati a parare, ti ho preparato una canzoncina.
Ah, bene, allora dopo l'ascolteremo,
però intanto leggiamo, esatto, il libro di Mario Tognato, ricordiamo, allora, L'inverno di 20 mesi,
esatto, Le prime armi. No, Mario, Romeo non è ancora arrivato, questa fu la risposta che ebbe ad Arsero, comune dell'Alto Vicentino, il 19 e il 20 settembre del 43, quando chiesi dal mio caporale che l'avessero preso. Mi sembrava impossibile, era un ragazzo svelto Romeo. Ne avevano presi tanti però di ragazzi svelti in quei giorni. In casa di Angelo Bevardo la sera mostrai come si smontava la carabina Winchester che avevo portato con me e rafforzai con l'aiuto di Nini e di Pierpaolo la molla del percussore di una vecchia Glisenti. La Glisenti probabilmente era un ricordino della prima guerra mondiale, era la pistola in dotazione agli ufficiali che avevano la cosetta vecchia Glisenti, appunto, lì in paese tedeschi non se n'erano ancora veduti. Alcuni ragazzi, una decina con a capo Ercole Bau, avevano costituito un gruppetto di sbandati che vivaccavano sotto la punta del Cimone in una baita del versante della valle del Rio Freddo. Quindi anche siamo su luoghi che già videro battaglie della prima guerra mondiale, come il Cimone e la valle del Rio Freddo. Era deciso, mi sarei stabilito ad Arsiero, conoscevo i posti come uno del luogo, ero conosciuto per aver trascorso l'infanzia e molti ragazzi erano stati in Russia col nonno come me. Armi però ce n'erano poche. Quando pensavo alle armi mi rideva il pensiero del mio mitra, un berretta nuovo di zecca con 500 colpi di dotazione, il suo fodero e i suoi accessori. Mio padre, non vedendomi tornare, preoccupato dei bandi tedeschi, lo aveva consegnato assieme a molte altre armi ai carabinieri. Il domani mattina, accompagnato da Nini Borgo, presi il treno per Est, dovevo pur tentare, quando mio padre seppe cosa volevo fare, seppur riluttante, accondiscese ad accompagnarmi. Il capitano si dichiarò spiacente di non poterci accontentare, ma non si ottenne di più. Mio padre non aveva avuto il coraggio di insistere, io capii che avevo fatto male a portarlo con me. Tutto questo pensavo ritornando verso casa, giunto alla porta vecchia, io torno indietro, dissi, voglio tentare di nuovo. E me ne tornai alla caserma mentre mio padre scrollava la testa. Il capitano fu visibilmente sorpreso nel rivedermi. Fu ancora più sorpreso quando seppe che lo scopo della mia visita non era affatto mutato. Reagì piuttosto seccato, dicendo che riteneva chiusa ogni discussione sull'argomento. Se ancora non l'avessimo consegnata, pur conoscendo l'esistenza, avrebbe potuto chiudere un occhio, ma così, dopo averle già ricevute in consegna e dopo averle già verbalizzate, come poteva fare? Non ci voleva molto a capire da un simile discorso che era dei nostri. Gli disse allora, chiaro e tondo, che lui era un ufficiale dei carabinieri che non doveva certamente ritenersi sciolto il giuramento di fedeltà al re. Il re aveva indicato la via che i suoi soldati dovevano battere ed ora lui, unicamente per delle difficoltà burocratiche, voleva impedirmi di fare il mio dovere, voleva negarmi le armi con le quali combattere contro il nemico. Di fronte alla mia requisitoria cambiò tono e disse che lui avrebbe aiutato ben volentieri, ma la cosa non dipendeva solamente ed unicamente da lui. Le armi e il registro relativo erano in consegna ad un maresciallo. Lo pregai di chiamarlo, avrei cercato io di convincerlo. Suonò, ordinò al piantone di chiamare il maresciallo Martalò. Dopo poco entrò un maresciallo piuttosto attacchiato, scuro di pelle, dagli occhi mobilissimi e bruni. Batté i tacchi e stette un po' sconcertato ad ascoltare il suo capitano che gli esponeva il mio desiderio. Balbettò, girò gli occhi dall'uno all'altro confuso ed infine uscì a dire che se il signor capitano, il capitano Palumbo, sembrò soddisfatto di questa risposta che mi consentì di assicurare il maresciallo che il signor capitano era dispostissimo, che il solo ostacolo era lui. Capitano e maresciallo si scambiarono con un'occhiata. Il capitano mi disse che l'ora migliore per venire a prendere quella roba era le 22. Credeva il maresciallo che ce ne fosse dell'altra, il signor sì, avrebbe cercato. Il capitano mi raccomandò al massimo segreto, dove avevo detto che avrei portato le armi. Ah, ad Arsiero, sapeva dov'era. Se avessi avuto occasione di venire giù, non mancasse andare a trovare. Chissà, forse sei riuscito a mettermi da parte qualche altra cosa. Dal canto mio, tenessi pronto un posto per lui in montagna. Non si poteva mai sapere. Il patriota. Sollevai la tavoletta tampone, ne uscì un foglio umido di caratteri larghi e incerti, tutti sbavati. In alto a sinistra una dimentale stella alpina completava la testata del giornale Il Patriota. Stampavamo con caratteri di gomma su di una sola facciata appena qualche decina di fogli e li spargevamo per le borgate per tenere destro il morale della gente della montagna. Lo chiamavamo però pomposamente Il Giornale. Costa solo un po' di amor di patria, c'era scritto subito da sotto il titolo che avevo ricavato ritagliando le lettere da un foglio di gomma per isolare. Il campanello suonò in un battibaleno con Pierpaolo e Nini. Prima di aprire facevamo sparire tutto il poco armamentario tipografico. Era Romeo. Roberto lo incaricava di avvertirmi che suo fratello, Don Antonio, gli aveva mandato a dire che doveva andare giù al seminario di Vicenza perché aveva trovato delle armi. Portasse una grossa valigia, forse avrebbe potuto portare indietro subito delle munizioni. Il domani mattina, con una valigia oblunga e stretta, mi sedetti sulle panche di legno del trenino che, fischiando e traballando, scese allegro in città. Al seminario Don Antonio stava facendo lezione, quando potei vederlo erano quasi le 11. Mi disse che uno del comitato gli aveva detto che aveva delle armi per noi. Mi dette un indirizzo nei pressi di Piazza dei Signori ed un biglietto di riconoscimento. Sotto un porticato basso e buio nella laterale del corso trovai una porta contrassegnata col numero che Don Antonio mi aveva consegnato nel biglietto di presentazione. Suonai un campanello sovrastato da un nome scritto a matita su di un cartoncino. Il giovane, piuttosto distinto, che mi si presentò era in aperto contrasto col locale nel quale abitava. Ci studiamo un attimo senza parlare, sapevamo benissimo di essere noi quelli che dovevano incontrarsi, volevamo valutarci reciprocamente. Era un ragazzo sui 20 anni, pallido, un po' smunto, di atteggiamenti composti e misurati, un tipo d'Azione Cattolica, dissi fra me. Gli mostrai il biglietto di Don Antonio, sì, era lui che aveva parlato con Don Antonio, ma non credeva io sarei arrivato così presto. No, la roba non l'aveva ancora, con Don Antonio aveva parlato solo l'altra sera. A guardare bene poi a Don Antonio non aveva promesso niente, aveva solo detto che aveva cercato di racimolare qualche cosa. Aveva sentito da alcuni juniores che c'erano delle armi in giro ed aveva pensato che sarebbe stato bene recuperarle. Dovete aver capito dall'espressione del mio viso che l'avrei volentieri strozzato, perché dopo avermi domandato con un filo di voce se fossi venuto giù a Vicenza solo per prendere quella roba, disse che si sarebbe portato ad andare a casa di quel ragazzo del quale aveva sentito parlare di armi. Gli dissi secco che si spicciasse, tenesse ben presente che a mani vuote non sarei certamente tornato. Nella peggiore delle ipotesi, infatti, me lo sarei portato dietro in montagna. Quando feci un passo indietro, mi avvidi che nella penombra del corridoio, alle spalle di lui, con gli occhi dilatati più di lui, c'era sua madre. Anch'egli ne avvertì la presenza, da bozzò un sorriso. La madre, con voce querula, con gli occhi saltellanti da me al figlio, stringendo una ciocca nel grembiule, gli chiese dove volesse andare mai a quell'ora. Il pranzo era già in tavola. Risposi per lui che poteva stare tranquilla, sarebbe stato cosa di poco tempo, me lo tirai indietro senza tanti complimenti. Mi portò in un casamento buio nei pressi di Porta Padova e lì confabulò a lungo con dei ragazzetti che di quando in quando scomparivano per ricomparire con un nuovo compagno. Finalmente, tutto questo parlare, Fitto saltò fuori che uno di loro aveva un fratello che, ritornato l'8 settembre, si era tenuto in casa il moschetto. Dopo non poche insistenze, il ragazzo condiscese ad andarlo a prendere e darcelo, nonostante il fratello fosse assente. Mi portò un vecchio moschetto arrugginito che smontai in fretta. Misi la canna ed il calcio incrociati diagonalmente nella valigia. Ci stavano alla perfezione, come un astuccio su misura. Me ne andai in fretta quasi senza salutare, forse avrei fatto in tempo a mangiare un panino prima del treno delle 15. Alla stazione, con un paio di panini nel giornale, salì sul treno già in attesa. Era il solito trellino dei vagoni antiquati, con i sedili di legno e il corridoio nel mezzo. Misi la valigia sul portabagagli, allentato un panino, mi immersi nell'esame del giornale. Il vagone si andava un po' alla volta riempiendo ed io, avvertito il cicaleccio della gente, ne prendevo posto. Nei tre sedili attorno a me, però, non si era ancora accomodato nessuno. A un certo momento della gente, proveniente dalle mie spalle, si fermò all'altezza del mio posto. Avendo avuto la sensazione che volessero sedermi di fronte a me senza alzare gli occhi dal giornale, ritirai le gambe che tenevo allungate sotto il sedile di fronte. Un corpo vestito di una tonalità di grigio ben nota si insinuò fra le mie ginocchia ed il sedile, stette lì in piedi. Alzai gli occhi ed ebbi l'impressione che il sangue, pompato via con enorme violenza al cuore, volesse schizzarmi dagli occhi. Avevo gli occhi così dilatati che avvertivo una sensazione di freddo alla cornea. Un milite stava girando giù la mia valigia dal portabagagli, mentre due militari tedeschi con la machine pistola a tracolla tendevano nel corridoio al mio fianco. La sorpresa fu così subitanea che rimasi come paralizzato, incapace non solo di muovermi ma anche di pensare. Il milite tirò giù la valigia, fece l'atto di suo pesare, scuotendo il capo verso i tedeschi con una squadra di spalle, rimise a posto. Fece un cenno di saluto e se ne andò. Il muscolo cardiaco riprese a funzionarmi. Cercavano solo farina di contrabbando.
E insomma, dopo questo passaggio...
Sì, non era affatto simpatico una situazione del genere, perché il milite, due crucchi con una pistol machine a tracolla, la stava rischiando, però la fortuna aiuta gli audaci, in questo caso anche i nostri compagni resistenti.
Ogni tanto, esatto, ogni aiuta tanto, anche i noi. Nostri.
Esatto.
Va bene, allora, ti avevo promesso una bella canzone.
Sì.
Adesso te la faccio sentire.
Che non avrai.
E dopo questo bel pezzo di CCCP, scusa se ti ho rubato la parola,
figurati.
Torniamo in diretta. Prima di tornare alla lettura, arriva questo comunicato su Twitter, noi lo rilanciamo, di Abitare nella crisi di Roma, contro il disagio sociale. Chiediamo soluzioni, non presidi di polizia. Ovviamente si sta parlando della lotta contro gli sfratti, la lotta per il diritto all'abitare, che continua a essere, anzi, le attuali statistiche indicano che è sempre di più un problema in questo paese,
sì.
Ovvero la situazione è paradossale, per cui ci sono sempre più case vuote e sempre più persone senza casa.
Certo, perché chiaramente il capitale non ci sente proprio di darti un'abitazione gratuita, quindi o paghi o vai, lo sappiamo.
Ma anche
quindi,
a prezzi umani.
Sì, tra l'altro è anche quello da dire, perché gli affitti sono cose veramente fuori da ogni luogo, quindi è giusto chiaramente e sacrosanto diritto occupare.
Esatto, infatti... rilanciamo questo appuntamento, diamo la solidarietà ovviamente a chiunque si spenda in questa lotta e anche agli occupanti che
resistono.
Qualche mese sono in via Facciolati qua a Padova.
Assolutamente, è che resistono contro anche proprio una cosa veramente abominevole, lo spreco di case pagate con i soldi dei contribuenti, quindi che dovrebbe essere a pieno diritto del popolo italiano, invece vengono tenute là, come è stato anche per la Marzolo, come per le alloggi della Fusinato, che anche là altri alloggi lasciati là all'abbandono, come fu per la via Tartaglia. Cioè, quindi è assolutamente inammissibile che certi posti costruiti con la fatica e il sudore della povera gente, di proletari, vengano lasciati in mano ai speculatori, che loro non vedono l'ora di poter fare queste cose per poter lucrare sulla pelle della povera gente.
Quindi... Allora, dopo questo che era un rilancio doveroso, torniamo alla lettura. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, stiamo leggendo L'inverno di 20 mesi di Mario Tognato.
Altre storie resistenti, questa volta ci troviamo nell'Alto Vicentino.
Assolutamente sì, con un documento anche, immagino, di difficile reperibilità, perché
sì,
non abbiamo un vero e proprio libro, abbiamo le pagine,
esatto.
Diciamo così, stampate manualmente in maniera molto artigianale.
Esatto, io cerco di procurarmi il tutto, perché anche la storia di Mario Tognato venga ripresa, anche ci troviamo appunto già nel Monti, che già hanno conosciuto purtroppo massacri, in questo caso nella prima guerra mondiale, perché sotto il cimone tuttora, a memoria perenne della guerra capitalista, c'è una cuspide, un altare costruito sopra le salme di 1200 persone seppellite da una mina fatta nel 1916. Quindi vediamo Romeo Giacconven a dire che la Cina era pronta, raccomandare per Paolo di preparare tutto per la marcia della notte. Avvisasse anche Nini, Silvio, Mario e Ruggero. Ci saremmo caricati 5 fucili, 8 bombe a mano e 10 caricatori a testa. Non potevamo più lasciare le armi nella baita sotto il cimone, troppa gente ormai ne conosceva l'ubicazione, giù in paese. Le avremmo portate momentaneamente alla bocchetta di Evangelista. La Cina ragliò ancora, disse a Romeo di andare avanti e prendesse la strada degli Schiri. Io l'avrei raggiunto poi, era meglio non farci vedere assieme. Accesi una sigaretta e restai ancora un po' a parlare con Pierpaolo. Raggiunsi Romeo e la Cina quasi al barco. Attraversammo l'astico sul ponte degli Schiri e continuavamo verso Covollo. Una, due, tre. Eccola là, la quarta casa a destra dopo la curva. Dovevano essere là. Quando fermammo il carrettino davanti alla porta, avvertimmo un tramestio dentro casa e dei visi tesi si profilarono di sfuggita dietro i vetri della finestra. Ci ha perso in silenzio, nella penombra, in un angolo dei corpi stesi a terra, si girarono verso di noi. Salutai e chiesi se fossero pronti a partire. Il padrone di casa, un omaccione con i baffi alla Francesco Giuseppe, disse che veramente pensavamo saremmo venuti a prendere di notte. Risposi che così di giorno avrebbe dato meno all'occhio, li avremmo nascosti sotto le fascine di sorgo che Romeo aveva sul garretto. Rivolgendomi alle sagome stese nell'angolo buio, azzardai uno stando how do you do. Non c'era male, erano contenti e fossero andati a prenderli. Su quella strada passavano sempre pattuglie tedesche e si sapeva che li stavano cercando attivamente. Le ferite stavano rimarginandosi, ma non potevano camminare ancora. Mandai Romeo a portare il carrettino dietro la casa nella piccola aia ed aiutai i due inglesi ad alzarsi. Nella loro lingua ringraziarono di cuore i padroni di casa, che si schernirono in vicentino. Li caricammo e li ricoprimmo con le fascine. La Cina, sotto le bastonate di Romeo, si decise a muoversi, piuttosto stupita di sentirsi il carico così improvvisamente aumentato. Io sarei andato avanti. Romeo mi avrebbe seguito con il carretto a debita distanza. Se si fosse profilato qualche pericolo, avrebbe potuto accorgersene in tempo. Non successe niente. Passammo per seghe, salimmo a velo d'astico, passammo sotto il naso dei tedeschi e imboccammo la dura salita per Santubaldo. Vi arrivavamo per la volta che la volta fredda del cielo si era incupita di quel tanto da consentire alle spalle stelle di punteggiarla. Scusate. Scaricammo nella cucina calda del parroco, il quale Monsignor Galloni, il vecchio cappellano degli alpini del Pasubio, aveva indirizzato. Quei due poveri ragazzi non sapevano più come infondere nuova forza ed espressione ai loro ringraziamenti e ce ne andavamo in fretta verso la valle. Ci voleva quasi un'ora per arrivare ad Arsiero e di lì di notte ci voleva almeno 3 ore per arrivare alla baita sotto la punta del Cimone. Maria Novella ride. Erano ormai 10 e più giorni che Marco aveva dato le coordinate del campo di lancio a Marini e ne aveva ottenuto i messaggi. San Lorenzo della Calura era il preventivo, Maria Novella ride l'esecutivo. Erano ormai più di 10 sere che ogni trasmissione di Radio Londra stavamo con i nervi tesi sperando di sentirli. Invece niente, erano mesi che lavoravamo alla costruzione del reparto, di una formazione solida che desse affidamento, che facesse sì che gli alleati ci effettuassero rifornimenti di armi materiali, anche se eravamo dislocati in una zona di pianura e sorvegliata come la nostra. Non ero più in montagna ora, non ero più ad Arsiero, ero fra i colli Ugani e all'Ozza Testino. Dopo quella brutta ferita che avevo riportato nel bombardamento di Padova, il 16 dicembre 1943, avevo dovuto restare diversi mesi in ospedale e continuare poi con una cura di massaggi elettrici, che non mi aveva più permesso di tornare in montagna. Con Marco, il dottor Michele Salvini e Amedeo, il vecchio caro amico del ginnasio liceo Beppi Bussolin Toni, lo scanzonantissimo Toni Giuriati e Lello, l'ex sottotenente in servizio permanente effettivo Giorgio Moro. Avevamo dato vita a una formazione partigiana che operava tra i colli Ugani e l'Adige. Stavamo per avere il nostro primo lancio, da 10 giorni e più eravamo coi nervi a fiore di pelle. Ad ogni trasmissione era lo stesso spasimo, se per qualche sera ancora si continuava a non sentire niente c'era di che disperare. Cosa avremmo raccontato allora agli uomini che da tanti mesi attendevano questo lancio per sentirsi veramente dei combattenti, per sentire che la loro posizione non era solo platonica ma viva, riconosciuta e sorretta? Era l'ora. Bruno girò il commutatore e di lì a qualche secondo si udì la voce un po' saponosa dello speaker. Le solite notizie, la solita tirata propagandistica, ed ecco tutti i messaggi speciali. Le mene sono mature, per la Franchi, la vacca di tua sorella, per Ercole. Niente, mai niente per noi, chissà se anche Marco sarà in ascolto. La pioggia cade d'estate, la Marianna la va in campagna. Giove pluvio, Maria Novella ride e le stelle stanno a guardare. Ehi, ma hanno detto Maria Novella ride, ma com'è possibile? Com'è possibile hanno dato l'esecutivo senza farlo precedere al preventivo? Bisogna muoversi, muoversi in fretta, non c'è nulla di pronto ed il lancio lo fanno stasera. Avvisai Neno, Italo, Berto e il Barabba, erano Neno Massaro, Italo Piovan e il deciso e devoto Berto Ongaro e Gino Sinigaglia, che assieme ai fratelli Gino e Bruno Marchetti costituivano i capisaldi della nostra organizzazione all'Ozzo Testino e Valbona. Passassero parole alle 20:30 tutti pronti presso il ponte Marchetti, bicicletta e stand smontati nelle sporte di paglia. Ci voleva un'oretta per giungere all'idrovora nuova da Bianchini nelle valli Mocenighe e voleva arrivarci prima del coprifuoco. Marco, Toni ed Amedeo dovevano essere laggiù, chissà se avevano sentito anche loro il messaggio, certo che dovevano averlo sentito, eravamo sempre tutti con le orecchie incollate a quella benedetta radio. Quelle 3 ore mi volarono in un baleno i preventivi, nei preparativi, petrolio, pila compulsante, un maglione della corda e poi verificare e lubrificare lo stand, non si sapeva mai. Quando giunsi al ponte Marchetti, una alla volta dei viottoli laterali, uscirono i ragazzi con quelle sporte appese al manubrio del traio della bicicletta. Sembravano proprio una squadra di quelli che lavoravano con la TOT alle fortificazioni. Quando fummo nella vicinanza di San Vitale, diedi ordine di attraversare il paese a spicciolata, ma sempre in vista l'uno dell'altro. Ci addentrammo nel silenzio delle valli, dopo un po' giungemmo da Bianchini. Ci venne ad aprire molto agitato, era la gran serata. Dentro casa trovai Marco ed Amedeo. Buonanotte alcuni nostri capi squadra di San Vitale, San Fidenzio d'Ospedaletto, Elio Girardello, Amelio Franchin, Francesco Bau, Angelo Tofanin, Gino Boniolo e Nello Pastorello. Eravamo tutti un po' nervosi, era il momento tanto atteso, avevamo l'impressione di essere su un palcoscenico al buio, ma con la possibilità di essere investiti da un raggio di un riflettore da un momento all'altro. Chissà che ora sarebbero venuti. Almeno non facesse tanto chiasso, San Vitale di strada qui in linea d'aria siano 2-3-4 chilometri ed un camion o due di tedeschi farebbero presto a farci fuori. Bianchini si sforzava di apparire tranquillo, ma si vedeva benissimo che non lo era, parlava a scatti e rideva con facilità. Forse pensava che era stato uno stupido a cacciarsi, lui a 50 anni e più, un pasticcio del genere. Poteva rimetterci impiego e casa, ma che impiego e casa, la pelle ci poteva rimettere, lui poi che era stato squadrista. Verso le 22 uscimmo all'aperto, era meglio attendere che rischiare di vederli andare via. Assegniamo agli uomini i loro compiti, i loro posti, raccomandando il massimo silenzio, ci accottammo fra le canne del Gran Turco. Quanti rumori una notte di tarda estate, solo chi ascolta nel silenzio cerca il silenzio completo, profondo lo sa. il vento che passa frusciando fra le foglie secche, del Gran Turco, proprio come un uomo, il cane lontano che abbaia rabbioso, iroso, astioso, proprio come quelli in dotazione ai tedeschi, il richiamo lontano, indistinto, che non si sa da dove venga né perché, il fischio breve e acuto, interrogativo, che lascia perplessi. In caso di attacco, noi in una maniera o nell'altra ce la saremmo cavata, ma il materiale del lancio avremmo dovuto ricominciare tutto da capo, se poi ricominciare si sarebbe potuto. Chissà se gli inglesi, che sarebbero così sospettosi, sarebbero risolti a effettuare un altro lancio nel caso questo fosse andato male. Ma che pensieri erano mai questi? Perché avrebbero dovuto andare male? Avrebbero dovuto essere già qui, piuttosto, sono le 23 passate. Di quando in quando, Neno Massaro o Italo Pizzato, Italo Piovan, apparivano fra il sorgo e sorridevano imbarazzati, scuotendo la testa senza parlare. Sarebbero venuti, quante volte eravamo andati sul campo di Bagnara con Tulipano e Lubiano ad attendere la pioggia sul pineto? Decine di notte avevamo perso, sentivamo ancora in noi la sottile spossatezza dell'alba che si insinua nel cervello come la rugiada nelle ossa. Questo però era il nostro lancio, il fatto poi di aver saltato il preventivo e di aver dato immediatamente l'esecutivo faceva pensare che avessero fretta di fornirci, ma chi ci capiva niente con quelli là? Un qualche cosa di distinto ci fece vibrare ancora, per di più i nervi, erano proprio parecchi. Gli uomini correvano di qua e là abbracciandosi come impazziti dopo tanti mesi di attesa. Il gran momento era venuto. Presto ragazzi, tutti i vostri posti, presto accendete il petrolio, interrate bene i bidoni perché il cruco di vedete sul campanile non possa scorgere la luce. Presto la squadra di sorveglianza si spinga il più lontano possibile così da fare da campanella d'allarme. Il rombo si fece più cupo, più sonoro, più vibrante, più possente. Solo il nostro cuore poteva tenere il ritmo di quel motore. Eravamo come elettrizzati, eravamo trasformati, non pensavamo più a una possibilità di attacco. L'apparecchio ormai era sopra di noi, ci aveva visto, aveva fatto il segnale, una N con la luce bianca. Ci abbracciamo festante, adesso dovrebbe sganciare. Dove andava ora? Stava allontanando verso nord, andava a girarsi per infilare il campo contro vento, secondo la segnalazione dei nostri fuochi. Ora si avvicinava di nuovo, ruggente, assordante, entusiasmante. Eccolo, adesso lo si poteva anche distinguere, più nero del velluto nero della notte della nostra luna. Com'era enorme, eccolo, sopra le nostre teste. Eccolo, aveva sganciato, sì, aveva proprio sganciato, dei fiocchi neri scendevano per aria, 2, 3, 4. Non avevamo fatto ancora in tempo a seguire con il volo pesante, che l'apparecchio era di nuovo sopra di noi. Eccolo, sganciava ancora. Ecco altri 3, 2, 5 paracadute ed altri quelli di prima dove erano finiti. Eccolo di nuovo sopra col suo rombo struggente, ecco ancora paracadute. Eccolo ancora sopra, che chiasso, e figurarsi i tedeschi non se ne sono accorti. Un ultimo giro a spirale, un ultimo ammiccare con luci di bordo e l'apparecchio se ne va. Arrivederci amico, probabilmente ci hai messo nei guai con la tua venuta, ma ti siamo ugualmente grati. Avanti ragazzi, bisogna spicciarsi, ormai è quasi luna. Cominciò allora il nostro correre per terre rotte, per la semina, per il folto Gran Turco, incespicando nei fossi, nelle zolle dure, nei pali, nei fili di ferro, alla ricerca di paracadute, e poi su via di nuovo per quelle terre rotte, per quei fossi, per quel Gran Turco, con quei 40-50 kg che sembravano volessero spezzarci la schiena. Il sudore scorreva a fiore di pelle come un lavacro. Ammassavamo i colli vicino a casa dei Bianchini, sulla faccia della quale, povero uomo, si leggeva chiaramente quanto fosse pentito di essersi imbarcato in una simile avventura. Lui poi, che era stato squadrista. A man mano che i colli arrivavano, Marco li apriva. Stand, caricatori, cassette di munizioni, brand, zaini di dinamite, ordigni esplosivi, casse di bombe a mano. Quanti colli finora? Un 25, ma continuavano ad arrivare. Non era stata ancora trovata la nota ed erano ormai le 3. Cominciò allora sempre più affannosa la ricerca di colli mancanti. Marco mi mandò a dire che aveva trovato la lista e che i colli dovevano essere 40. Ne mancavano ancora 6 ed erano le 4 passate ormai. Dalla corte dei Bianchini avevano cominciato a portare i colli oltre la fratta, fra i canneti ed occultarveli. Con 6 o 7 uomini ritiravate la campagna in cerca di paracaduti ancora mancanti. Ne trovavamo alcuni molto distanti dal campo, proprio a poche centinaia di metri dalle prime case del paese. Uno nel canale, un paio sugli alberi, un altro in mezzo alla strada. Ne mancava ancora uno. Dove poteva essere cacciato? Eravamo ormai alle prime case del paese ed erano le 5. Eccolo là, era impigliato nei fili del telegrafo.
E allora direi che ci prendiamo un'altra pausa, adesso che abbiamo finito questo capitolo, prima di mettere un po' di musica. Cosa visto che parlavamo di lotta per la casa, arrivano altre notizie, sempre da Twitter. Napoli, sgombero previsto per 1500 persone dal campo Rom di via delle Brecce, che poi segue con per l'amministrazione Napoli città accogliente è solo uno slogan vuoto da utilizzare per fare propaganda. Questo rilancia appunto la solidarietà a queste persone che si trovano in questo campo, appunto si vedono minacciate di sgombero, tant'è che Addirittura c'è chi aggiunge: da giorni polizia municipale invita, tra virgolette, le famiglie a sgomberare spontaneamente con la minaccia di un imminente sgombero forzato. Quindi ovviamente anche chi si trova in queste situazioni va la nostra solidarietà, anche perché poi sono su queste persone, sulla loro pelle, sulla loro situazione già precaria, ci sono i leghisti o populisti di turno che si fanno campagna elettorale pur di garantirsi una poltrona senza nessun tipo di esitazione. Quindi è anche giusto ogni tanto rompere questa narrazione
forti chiaramente
bugiarda
con i deboli, e sempre deboli con i forti, quello che ha sempre fatto lo Stato. Speriamo che trovi una fiera opposizione dagli abitanti del campo, comunque.
Tra l'altro,
e di sicuro sarà
molto probabilmente sì. Tra l'altro vi ricordo che appunto tramite Twitter potete anche scriverci @radiazioneinfo per comunicare con noi. Io intanto, che voi pensate se farlo o meno, vi lascio con un brano musicale e torniamo con Memoria Resistente tra pochi minuti. E sono le 21 e 42 minuti primi, qua su Memoria Resistente in diretta su radiazione.info. Mancano quindi ancora un quarto d'ora abbondante, direi.
Sì,
18 minuti per la precisione.
Siamo rimasti appunto che avevamo finalmente questi compagni partigiani avevano avuto il lancio di quelle prime armi molto più poderose del loro armamento che avevano più o meno raffazzonato in giro dalla disfatta dell'8 settembre, quindi abbiamo sentito parlare di esplosivo, di casse di bombe a mano, quindi una cosa molto
interessante.
Esatto, mitragliatori Bren molto efficienti, e quindi adesso potevano raccontare la loro, ma specialmente tanto era una delle cose più importanti era appunto questi zaini di esplosivo, perché per loro, come il CLN Alta Italia demandava a tutti quanti i combattenti, era chiaramente uno degli obiettivi principali, era proprio quello di interrompere le comunicazioni ferroviarie e qualsiasi tipo di comunicazione autostradale, stradale, alle truppe nazifasciste.
Allora riprendiamo la lettura per questi ultimi minuti di Memoria Resistente.
Angurie. La Zoe Guariso arrivò che stavo pranzando, la sentì chiedere di me in corte e mi alzai lesto. Non mi piaceva che i padroni della casa ovvero sfollato notassero troppe facce nuove in cerca di me. Povera Zoe, com'era caldata, mi disse in fretta che non c'era tempo da perdere. Marco mandava a dire che fra 3 ore al massimo un carro con le armi ricevute nei lanci sarebbe arrivato a Lozzo. Là non le potevano più tenere, dovevano pensare immediatamente a nascondere. Una parola era, dove l'avevi messa io tutta quella roba? Non disponevo assolutamente di depositi così capaci. I materiali di 2 lanci, 80 paracadute, 80 colli, non si secondo tanto facilmente. Di giorno per di più. Inforcai la bicicletta, inventai una scusa per quelli di casa e corsi alle valli Moceniche. Faceva un caldo torrido, quando giunsi da Bianchini non trovai Marco. Bianchini, evidentemente sollevato da non sapersi più intorno a casa quella roba, mi indicò dove avrei potuto trovarlo. Lo raggiunsi in un campo di angurie. Fu sorpreso di vedermi. Non avevo visto la Zoe, avevo forse già preparato tutto. Cominciai a dire che non mi era possibile occultare tutta quella roba, ma Marco, per tutta risposta, mi indicò dietro la capanna un altissimo carro attorno al quale stavano affaccendandosi alcuni uomini. Il carico era ormai pronto, non era nemmeno da pensare di scaricarlo. Marco aveva deciso di cambiare posto alle armi e al materiale dopo che un prigioniero di Garibaldini, che avevano il loro campo al di là della passerella sulla fratta, era fuggito attraverso i canneti e dopo che aveva notato dei tipi sconosciuti lungo di essa, dovevo assolutamente trovare dove nascondere, ne andava della sicurezza di tutti. Il carro stava per partire, era enorme, alle sponde normalmente già alte, avevano aggiunto anche dei supporti speciali. Era trainato da un asino e un cavallo bianco, che erano 2, un nostro partigiano e un ragazzotto che avevano chiamato l'ultimo momento. Non sapeva niente, credeva fosse un normale carico di angurie. Li avrebbe guidati Lello. Pensai di tentare dai tagliaferro, conoscevo la brunetta e forse mi aveva aiutato. Dissi a Lello di venire alla fattoria lungo il roneghetto dei tagliaferro. Quando ebbe saputo di che si trattava, la brunetta mi disse subito che lei sarebbe stata felice di potermi aiutare, ma era una cosa troppo delicata e compromettente per poter decidere senza il consenso dei fratelli, veri padroni di casa. Perché non provavo a parlare con loro? Mi incontrai così per la prima volta con Rino e Giulio Tagliaferro, 2 uomini sui 35, dalle facce aperte e bruciate dal sole. Senza tanti preamboli dissi loro che cosa volevo, sentivo lo sguardo ansioso della brunetta correre da uno all'altro dei fratelli e poi a me, per cogliere un'espressione che anticipasse la risposta. Tentennarono un po', poi accondiscesero, si sarebbero potuti scavare delle gallerie nei pagliai. Li pregai di farlo subito e di inforcare la bicicletta per andare incontro a Lello e al carro. Arrivato a Rivadolmo trovai Lello che stava imbucando la Valcalzona, ma il carretto dov'era? Lello mi rispose che avendo la barba lunga di più giorni si era fermato a est per farsela radere e che i carrettieri intanto erano andati avanti, aveva fatto prestissimo, non era possibile fossero giunti fin lì. Forse si erano fermati ad est a bere un goccio con patema d'animo facilmente comprensibile e tornammo ad est. Al ponte San Pietro chiedemmo ad un vecchio che seduto sulla soglia di casa si crogiolava il sole se avesse veduto un carro di angurie. L'aveva veduto ma o almeno mezz'ora prima si era diretto a Rivadolmo. Ritornavo preciso più solamente in quella località e un'analoga domanda. Gente del luogo rispose che sì, un carro come quello che cercavano noi era effettivamente passato di lì, ma non aveva preso la Val Calaona verso Lozzo, bensì verso Cinto Euganeo. Arrivati alla Piombacci fermammo. Un'osteria da una parte, un mulino dall'altra, strada dei colli in mezzo, un ponte a forte schiena d'asino che diramandosi dalla strada provinciale attraverso il bisatto e porta alla fattoria di Romito, dei ragazzini stavano giocando sul ciglio della strada. Il più sveglio rispose che quelli del carro avevano chiesto la strada più breve per Lozzo e proprio lui aveva indicato un viottolo che subito passato per il ponte a destra si dipartiva per attraversare la Val Calaona. Nello scendere il ponte però, forse per il troppo carico, i carrettieri non erano riusciti a tenere i cavalli in strada e il carro era finito nel fosso. Nel fosso ci guardammo sgomenti, con le biciclette a mano trascinammo le gambe su per la salita del ponte, mentre il cuore sembrava volerci impedire di ghiottire la saliva che ci sentivamo fluire copiosa in bocca. Per fortuna non si era rovesciato. Arrivati al culmine sul culmine vedemmo il carro con l'alta con la ruota a sinistra nel fosso. Tutto il carico era fortemente inclinato ma intatto. Il cavallo e l'asino non erano più attaccati alle stanghe, erano più avanti intenti a strappare con rumore sordo l'erba dal fossetto di destra. Su di una stanga, con un piede a terra, l'altro ritmicamente rilacciato in aria, avanti e indietro uno dei carrettieri. Quello che non sapeva niente, quando ci sentì arrivare, girò la testa, sputò il filo d'erba che stava masticando e si toccò sulla testa del cappello. Gli chiedemmo dove fosse il suo compagno, rispose scrollando la testa e spalle, stupito e spensieroso, dicendo che proprio non ci capiva niente. Appena il carro era finito in fosso, quello si è guardato intorno e poi aveva esclamato: tedeschi, tedeschi, ed era fuggito via. I tedeschi? Sì, aveva visto quello là, in fondo alla strada, quella sentinella. Seguimmo con gli occhi l'indicazione della sua mano e vedemmo 20 metri più avanti, semi nascosto dagli animali, una sentinella tedesca dinanzi all'ingresso della fattoria. Aveva sul bavero l'insegna dell'SS. L'SS, adesso come ce la saremmo cavata? Nonostante il carrettiere privo del nostro patema d'animo, ci disse tranquillamente che era inutile. Provammo a riattaccare le bestie delle stanghe, avevamo provato anche lui, ci disse, col solo risultato di aver le cinghie rompersi. Aveva proprio ragione, per quanti sforzi facessero le bestie, per quanti cintamenti noi dessimo loro, il carro nemmeno si muoveva. Per ultimo le cinghie si ruppero, avevamo visto, gli lanciamo un'occhiata che certo egli non deve aver saputo interpretare il giusto significato. Intanto, tirati gli incitamenti, diversi tedeschi si erano affacciati sul cancello ed erano usciti ad osservare la scena. Il nostro anastato d'animo non ha bisogno di commenti, ci sentivamo come spenzolanti per un filo sopra lame acuminate. Ci sembrava che tutti quei tedeschi ci guardassero in modo particolare, che fossero lì per attendere che si verificasse qualche cosa. Quel qualche cosa che noi tanto amavamo. Oh, angurie, disse un tedesco, giovane e rossiccio, sorridendo. Sorrisi anch'io statamente, mentre egli sempre sorridendo si avvicinava. È inebite, camarade. Mi affrettai a contentarlo ed egli mi ringraziò con un'allegra manata sulla spalla. L'esempio fu presto seguito da altri ed io con un stereotipato sorriso sulle labbra li accontentai ricevendo i loro ringraziamenti. Che fare? Se continuava ancora un po' con lo stillicidio, la scrematura andava a farsi benedire. E se qualcuno avesse voluto salire lui sul carro per cercare da sé quella che più gli piaceva, di quando in quando i miei occhi si incontravano con quelli di Lello ed era evidente che ciascuno di noi era alla spasmodica ricerca di una via d'uscita. All'improvviso ci voltammo di scatto a guardarci. Proveniente dalla campagna, oltre il cortile della fattoria, un contadino stava incitando due buoi. Saltai giù dal carro e ci affacciamo all'ingresso. La sentinella ci impedì di entrare, ma chiamò. Arrivò un maresciallo piuttosto burbero. Gli spiegavamo che eravamo due commercianti, ci eravamo fermati a bere un quartino e così quello stupido di carrettiere avrebbe dato strada, con il risultato che poteva constatare di persona. Non avrebbe potuto lui farci prestare un momento solo qui due buoi aggiogati? Si era avvicinato anche il bovaio e si era dichiarato più che disposto ad aiutarci. Il maresciallo ascoltò scrollando le spalle, come per dire che era roba che non aveva nulla a che vedere con i militari e che perciò non ci vedeva nulla di che ridire. Lo ringraziamo caldamente ed uscimmo ad attaccare i buoi al nostro carro. Ai primi incitamenti del bovaio, i muscoli poderosi delle bestie si gonfiarono, il carro accennò a muoversi, ma un improvviso sinistro schicchiolio ci mozzò in gola l'entusiasmo che già ci sentivamo salire nel cuore. Anche il bovaio l'aveva sentito, per fortuna aveva fermato l'azione delle bastie. Il carico era troppo pesante, lo scalino della ruota sinistra doveva superare troppo alto, ne sarebbe andata di mezzo la ruota. Ancora una volta ci sentimmo rimpiombare indietro nel buio, bisognava riuscire a tutti i costi, anche a costo di farci aiutare i tedeschi. Già, e che ci stavano a fare quelli lì, solo a mangiare le nostre angurie facendoci venire il vuoto allo stomaco? Mi diressi deciso verso il maresciallo che era rimasto sul cancello ad osservare la scena. Gli spiegai con poche parole e molti gesti la situazione. Non poteva ordinare a 5 o 6 dei suoi uomini di aiutarci? Ben inteso, dissi ridendo, avremmo fornito la frutta per la mensa sua e dei suoi uomini. Mentre una metà del mio cervello agiva e parlava disinvolta, l'altra metà cercava di figurarsi cosa che sarebbe successo se la ruota si fosse ugualmente sfilata. Naia, pensò, quella parte del cervello, il ballo avviato e bisogna rischiare, altre vie d'uscita non ce ne sono. Il maresciallo, ridendo per il mio finale gesticolato, diede ordine ad alcuni dei suoi uomini di aiutarci. Spiegai sempre a gesti che dovevano sostenere i raggi della ruota per sgavare l'eccessivo peso. Ya, avevano capito perfettamente. Quando fummo tutti ben sistemati attorno al carro alla ruota, scacciando ancora una volta la visione di ciò che sarebbe successo se si fosse sfasciata, diedi sulla voce al bovaio che incitò le bestie. Come per incanto, il carro fu sulla strada, spingendo pesante com'era i buoi verso la fattoria. E mentre Lello aiutava il conducente ad attaccare i nostri animali, dall'alto del carro, al suono di 100 trombe d'argento, che sembravano tutte annidate nel mio cuore, gettavo ridendo i tedeschi che mi guardavano stupiti, angurie su angurie.
E direi che questa sera possiamo chiudere con questa parentesi qua, ovvero
sì, veramente
i tedeschi
una cosa...
aiutano i partigiani
a trasportare, a togliere dell'impalle tutto un carico di armi che dopo sarebbe stato chiaramente rivolto verso di loro. È veramente, ma anche tra l'altro la freddezza e anche la fortuna comunque, diciamo, però la freddezza di avere E fortuna che all'Anguria.
Beh, anche
che
perché
comunque...
se non avesse avuto fortuna in questa azione, probabilmente non starebbe leggendo questo libro.
Esatto, però effettivamente, veramente notte. Posso dire che la fortuna aiuta l'audace, in questo caso ancora di più di prima, perché a farsi addirittura beffe del proprio nemico, facendosi aiutare a trasportare le armi, e anche la fortuna che l'ha aiutato, perché così...
E questa, è, insomma, è sempre un po' il destino di chi... è occupante in un modo o nell'altro, quello comunque di avere a che fare con una popolazione che vedi tutti i giorni e sai che comunque non ti è amica, come succede in tanti paesi al giorno d'oggi.
Esatto.
E come succedeva anche in Italia in tempi non, alla fine non così lontani.
Esatto.
Per quanto ne sia rimasti ancora pochi, c'è ancora qualcuno che questa esperienza se l'è fatta sulla propria pelle.
Esatto. Però veramente una cosa, questo racconto di questo carico di angurie che serviva a mimetizzare un carico d'armi, e non da poco anche tra l'altro, perché infatti abbiamo sentito che era una cosa da poco, facendo rifiutare tra l'altro anche da militi dell'SS, quindi non Wehrmacht normale, proprio anche
la
peggior feccia dell'esercito tedesco, beffandoli così, facendo rifiutare, ringraziandoli a suon di angurie, che dopo sarebbero state sostituite chiaramente da bombe a mano e scariche di Sten. Quindi
che dire, vi ricordiamo che appunto così. Noi ci risentiamo venerdì a mezzogiorno e mezza, l'una e mezza, poi mercoledì prossimo, che sarà il 25, sempre alle 21, sempre su radiazione.info. Tutte le puntate di Memoria Resistente le trovate poi anche caricate in podcast sul sito di Radiazione. Detto questo, rilanciamo un paio di appuntamenti prima di salutarvi, come è nostra consuetudine. Ce ne sono un po', a partire da una doppia presentazione dello stesso libro che verrà fatta giovedì al Cattai e venerdì al Ciurmo, quindi se vi interessa non avete proprio scuse per mancarla. Si tratta della variante populista di Carlo Formenti, che in ambedue i casi sarà a presentare questo libro che molto sta facendo discutere, che sicuramente sarà fonte di interessanti dibattiti, alle 19.30 venerdì al Ciurmo, mentre alle 20 giovedì, quindi domani, al Cattai. Poi, come al solito, gli appuntamenti serali del weekend, ogni venerdì Piazza da Toselli è aperta, così come ogni sabato la mensa Marzolo, per momenti anche di svago e socialità. Visto che stiamo parlando di mensa Marzolo, poi ricordo anche che da oggi a pranzo sono ricominciati i pranzi del mercoledì in mensa, quindi chi si trova nei pressi di
e non vuole
Marzolo,
fare lucrare i soliti noti,
magari
quindi,
vuole
esatto,
anche mangiare dei prezzi umani, sa dove andare, si riparte con la stagione dei pranzi. Bene, questi sono gli appuntamenti, quindi direi che anche per questo mercoledì notte
possiamo salutare i nostri ascoltatori e tutti quanti, salutiamo anche tutti quanti le persone che noi stiamo, le loro storie che stiamo leggendo, anche se, come dici tu, purtroppo tanti di loro non ci sono più, ma almeno ci siamo noi che continuiamo a ricordare.
Non è la stessa
loro
cosa,
esatto,
però,
cerchiamo
di contattarci.
Sperando che un giorno saremo noi partigiani. Quindi,
assolutamente. E allora, come al solito, vi salutiamo con
fischi al vento. E che fischi ancora.
E che sventoli.
Berbacco.
Fischia al vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. La crudele morte, dura vendetta. dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.